Buongiorno,
Bentornati, oggi è il 23 gennaio e io vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa d'Italia che cambia, che, come saprete, ogni giorno alle 10 per 10 minuti vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo delle dimissioni di Di Maio dal leader politico del Movimento 5 Stelle, parliamo del coronavirus cinese, del consumo di risorse nel mondo e della Coca-Cola che non sembra intenzionata ad abbandonare le bottigliette di plastica. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande, notizie che volete segnalarmi, potete farlo nei commenti di questo articolo e che nella pagina rassegna stampa d'Italia che cambia trovate invece questo format in versione podcast e anche tutti i link agli articoli di cui parlo. Va bene, cominciamo. Partiamo rapidissimamente per dovere di cronaca con la notizia con cui aprono tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, ovvero che Luigi Di Maio ha ufficializzato le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo ha comunicato ieri pomeriggio. Di Maio continuerà comunque ad essere ministro degli esteri del governo Conte bis, ma passerà le sue funzioni all'interno del Movimento 5 Stelle a Vito Crimi, come vuole il regolamento, perché Vito Crimi è membro anziano del Comitato di Garanzia, che sarebbe l'organo di controllo che il Movimento 5 Stelle ha introdotto 2 anni fa assieme al nuovo statuto. Va bene, chiudiamo la parentesi politica nazionale. E torniamo invece a parlare del coronavirus cinese. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa. Era attesa per oggi, se vi ricordate, anzi per ieri, la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul dichiarare o meno lo stato di emergenza internazionale. Decisione che invece è stata rimandata perché l'OMS ha bisogno di un po' più di tempo per capire qual è effettivamente la situazione. Nel frattempo, beh, a parte che ve lo dico a fare sui giornali, la situazione assume ormai tinte apocalittiche. Ma in realtà il motivo per cui ne parlo oggi è perché è uscito un articolo interessante su Internazionale che dipinge che racconta questa vicenda più da un punto di vista geopolitico. Nel senso che la gestione di questa situazione è un banco di prova abbastanza interessante per la credibilità politica del governo cinese. Xi Jinping è consapevole del fatto che c'è in gioco la credibilità del suo paese, quindi il 20 gennaio, 3 giorni fa, ha lanciato un avvertimento a tutti i funzionari cinesi di tutti i luoghi, di tutti i livelli, dicendo, invitandoli a non nascondere informazioni sul virus, perché il leader cinese sa che c'è il rischio che i responsabili locali del Partito Comunista cerchino di nascondere alcuni casi di contagio per paura che questi possano avere effetti sulla loro carriera o sull'economia locale. Questa cosa in realtà si sa, perché è già successa, è quello che è successo un po' ai tempi della SARS, quando l'atteggiamento del governo cinese fu completamente oscurantista nel suo complesso, al punto che a un certo punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva annunciato pubblicamente che non si fidava più dei dati emessi dalle istituzioni cinesi. Fu un'accusa piuttosto grave che aveva scatenato una crisi interna dentro al governo cinese, tant'è che il ministro della Sanità e il sindaco di Pechino erano stati destituiti, il governo aveva messo praticamente in quarantena la capitale, quindi Pechino era stata bloccata per 3 settimane, senza la possibilità di spostarsi neanche da un quartiere all'altro, però quella misura aveva funzionato e quindi alla fine l'epidemia era stata debellata. Nel frattempo, però, in questi anni la Cina è diventata una superpotenza economica mondiale, molto più di come era nel 2003. E non può più permettersi di fare figuracce di questo genere. E quindi cosa fa? Gioca un po' di anticipo. È notizia di oggi che la città di Wuhan, che sarebbe il focolaio del virus, è stata praticamente isolata già, nonostante ancora il virus sia relativamente poco diffuso. Immaginatevi una città di 11 milioni di persone con treni, aerei, trasporti pubblici completamente bloccati, tutti gli incontri pubblici annullati. E quindi una città completamente paralizzata. Però è una strategia che appunto il governo cinese vuole far vedere, vuole dimostrare alla comunità internazionale di essere affidabile, di essere trasparente e di saper gestire una crisi del genere o presunta tale con il giusto piglio. E quindi vediamo se questa strategia pagherà alla fine. Comunque è interessante seguire la questione non solo da un punto di vista medico-sanitario, ma anche da un punto di vista politico e geopolitico. Va bene, allora chiudiamo qui, poi eventualmente ne parleremo nei prossimi giorni, ma torniamo invece a Davos, dove, come vi ricorderete, è in corso il Forum Mondiale dell'Economia e dove ieri è stato presentato un rapporto sul consumo delle risorse. E questo rapporto è stato realizzato dalla Circular Economy Think Tank e ne emerge che la quantità di materiale consumato dall'umanità ha superato i 100 miliardi di tonnellate ogni anno e che la percentuale da riciclare è diminuita nel corso del tempo. Sono dati, non sono particolarmente nuovi, ma fanno comunque abbastanza impressione perché se diciamo lo studio prende in considerazione gli anni che vanno dal 1970 ad oggi e fa vedere come da un lato la popolazione è raddoppiata, ma dall'altro il consumo di materie prime è quadruplicato, quindi è cresciuto 2 volte più velocemente rispetto alla popolazione mondiale. Solo negli ultimi 2 anni i consumi sono aumentati di oltre l'8%, ma il riutilizzo delle risorse è sceso di circa un punto percentuale, passando dal 9,1 all'8,6%. In media ogni persona sulla Terra, ultimo dato che vi do, consuma più di 13 tonnellate di materiali all'anno. Allora, va bene, sono numeri che forse non ci dicono tanto perché il nostro cervello non si è evoluto per riuscire a figurarsi questo tipo di quantità. Non riusciamo a immaginarci che non ci dicono granché. Però sono comunque numeri di una situazione abbastanza allarmante dal punto di vista del consumo delle risorse, tant'è che se vi ricordate, ogni anno l'Overshoot Day, ovvero il giorno dell'anno in cui finiscono le risorse che il pianeta può plausibilmente rigenerare nel corso di un anno, arriva un po' prima. Siamo ormai arrivati a luglio, quindi quasi a metà dell'anno. Fatto sta che il rapporto però mette in luce anche alcuni esempi di economia circolare e alcuni passi importanti che alcune nazioni stanno compiendo nel mondo verso l'economia circolare, ovvero un concetto economico in cui fondamentalmente va scomparendo il concetto stesso di rifiuti, che è un concetto che è stato inventato dall'essere umano e che in natura non esiste. Quindi l'idea è portiamo l'economia lineare, che è una sorta di astrazione assurda della nostra mente, e rendiamola più simile a come funziona tutto il resto nella natura, ovvero tutto è circolare. Detto questo, Kim però nel frattempo non sembra intenzionato a fare grossi sforzi verso l'economia circolare è Coca-Cola che produce circa 200.000 bottiglie di plastica al minuto destinate a diventare rifiuti in breve tempo e che per ora non ha in programma di cambiare strategia. C'è questa intervista che viene riportata dal Post, ma che è stata rilasciata alla BBC da parte di Bea Perez, che sarebbe la responsabile dei progetti per la sostenibilità ambientale dell'azienda, che in pratica ha spiegato alla BBC che le bottiglie di plastica usa e getta non saranno abbandonate, almeno per il momento, ma neanche in previsione, perché i clienti di Coca-Cola le trovano utili e pratiche più delle lattine e più delle bottigliette in vetro. Secondo un rapporto pubblicato nel 2019, fra l'altro, dall'organizzazione Break Free from Plastic, riporta sempre l'articolo, Coca-Cola è il più grande produttore di rifiuti plastici al mondo. La società produce l'equivalente di 3 milioni di tonnellate di involucri e contenitori di plastica ogni anno. E questo nonostante diverse associazioni ambientaliste e diversi attivisti chiedano da tempo a Coca-Cola di non utilizzare più le bottiglie di plastica per le sue bevande. Una scelta che però, a quanto pare, secondo appunto Bea Perez, non è praticabile sia per motivi tecnici ma soprattutto per motivi commerciali, perché le bottiglie, soprattutto quelle da mezzo litro o da 660 millilitri, sono ritenute più pratiche dai consumatori rispetto alle lattine e alla bottiglia di vetro. E quindi la loro scomparsa provocherebbe un grave danno commerciale a Coca-Cola, che quindi non ha intenzione di intraprendere queste misure. Ora, al di là che da un lato se Coca-Cola deve passare dalle bottiglie usa e getta in plastica all'alluminio o al vetro per far contenti un gruppo di ambientalisti, tra l'altro vorrei farci 2 chiacchiere con questi ambientalisti, e spacciare quella roba come una soluzione ecologica, forse meglio che resti alle bottigliette in plastica, almeno tutti sappiamo che è brutta e cattiva e non ci confondiamo. Però c'è un problema di fondo in tutto questo, che in realtà Coca-Cola ha ragione, nel senso quello che dice è vero. Un'azienda come Coca-Cola, anche se le persone che la dirigono fossero le menti più illuminate del pianeta, non potrebbe deliberatamente fare un'azione che, secondo le loro previsioni o secondo i loro studi, vada a danneggiare il fatturato. Cioè non può proprio, nel senso che è una macchina progettata per massimizzare i profitti e quello deve fare, anche legalmente. E questo è un problema enorme, ovviamente, perché bisogna che iniziamo a progettare macchine che non abbiano quell'obiettivo lì come obiettivo primario, se no avremo sempre problemi di questo tipo qua. Al netto che appunto non è che migliorerebbe tanto la situazione se passasse a bottiglie in vetro, però magari potrebbe inventarsi soluzioni di riuso, di vuoto a rendere, non lo so, cioè ci esistono delle possibili soluzioni ovviamente, ma il problema è perché queste possibili soluzioni non diventano soluzioni reali, e il problema è proprio questo qua. E quindi bisogna iniziare che iniziamo a progettare, bisogna che iniziamo a progettarle in maniera un po' diversa queste macchine, e che magari invece che la massimizzazione dei profitti ci mettiamo il senso al centro delle nostre azioni e quindi anche delle nostre imprese. O che iniziamo a cambiare le macchine già esistenti, come Coca-Cola ad esempio, per far sì che possano fare le azioni che sono necessarie a non distruggere il pianeta, a non compromettere la possibilità per l'essere umano di continuare a abitare questo pianeta. Va bene, direi che anche per oggi è tutto, abbiamo sforato 10 minuti, io quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo anche oggi, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!